Buongiorno, intendo esternare a Radio 24 che Due di Denari è programma condotto con professionalità, serietà, competenza. Complimenti sinceri.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Dunque, non so bene, cara Deborah, che cosa abbia scelto Marco Lombardo per cominciare. Mi ha detto che questa canzone si chiama Tesla.
Sì, diciamo che è aggiornato sui temi del momento, sicuramente, quindi la colonna sonora è adatta.
Ma adatta e dà una spinta energica, forse anche perché il presidente, neo presidente statunitense.
Ah no, pensavo che ti riferissi a quello che è seduto qui con noi, qua ovviamente i presidenti non ci mancano.
No, certo, adesso lo presentiamo subito. Ha detto che comprerà una Tesla.
Per quale motivo?
Perché la Tesla ha perso il 45% nelle ultime settimane, quindi Trump ha detto che così gli aiuta, ne compra una.
Allora, diciamo che le iniziative audaci che questa nuova amministrazione americana sta prendendo al momento si stanno ritorcendo contro Wall Street, però insomma gli esperti ci suggeriscono che sia tutto voluto. Il dollaro sta dando ragione al presidente perché sta continuando a scendere su tutte le divise, quindi sicuramente si rende quell'economia un po' più competitiva, almeno da quel punto di vista. Per il resto Wall Street ieri è andata a KO, meno 4%, quindi anche un po' di cronaca finanziaria parleremo in questo contesto che ci ospita da oggi a giovedì. Vuoi fare gli onori di casa? Anzi, in realtà qua c'è un onore di casa reciproco.
Esattamente, perché siamo ospiti di Consulenza edizione 2025 e con noi in collegamento per questa prima puntata che faremo da oggi fino a giovedì c'è il presidente di ANASF, Luigi Conte. ANASF, Associazione Nazionale di Consulenti Finanziari. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno, benvenuti, benvenute.
Bene, allora abbiamo davvero un'agenda ricca di argomenti da affrontare con il presidente Conte e il tema è certamente di attualità quello portante dell'intera kermesse, perché si parlerà molto di intelligenza artificiale, ma chiaramente vista come tecnologia al servizio della consulenza finanziaria e anche come opportunità per i risparmiatori, vedremo in che modo. Ma in realtà questa tre giorni è molto ricca di eventi, si parlerà di tutta l'attualità possibile e fra un po' faremo il punto della situazione con il presidente. Ci sono poi anche altre notizie che avremo da dare nel corso della nostra trasmissione, un giornale radio del risparmio sempre di grande attualità. Tra l'altro, tra le iniziative di Trump, Mauro, oggi mi pare che dalla Groenlandia dovremmo avere delle informazioni puntuali su...
Sì, perché oggi la Groenlandia va al voto, però praticamente tutti i maggiori candidati sono tutti schierati contro l'idea di farsi annettere dagli Stati
non
Uniti.
Non ce lo saremmo mai aspettati.
Non ci sono dubbi su questa posizione, ripeto, tutti i maggiori candidati per il voto. Ho visto anche dei servizi e ascoltato anche dei servizi su Radio 24, insomma, non dovrebbero esserci sorprese da questo punto di vista. La posizione della Groenlandia era stata espressa e ribadita anche da qualche candidato, ma se il presidente vuole trattare con noi, non il presidente Conte, intendo il presidente Trump, se il presidente vuole trattare con noi, noi siamo per carità disponibilissimi, però sul fatto di diventare l'ulteriore stato degli Stati Uniti questo proprio non se ne parla.
E a proposito di Groenlandia, ma più che altro a proposito di Danimarca, c'è un'altra notizia molto curiosa che ci piace condividere con i nostri ascoltatori. Il gruppo danese Lego, conoscete tutti, io non so quanti comprati per mio nipote quando era piccolo, è il più grande produttore di giocattoli al mondo, oltre che dei mattoncini, famoso per quello, ha registrato un 2024 da record. L'utile netto è balzato a quasi 2 miliardi di euro, il fatturato è quasi di 10 miliardi di euro. Abbiamo prodotti che entusiasmano molti gruppi di consumatori diversi e che hanno funzionato in tutto il mondo, ha detto l'amministratore del gruppo, Nils Christiansen. L'azienda non è quotata in borsa, guarda con fiducia anche al 2025, nonostante le incertezze geopolitiche e le minacce dei dazi, ma apprendiamo che uno dei principali stabilimenti di Lego
è a Monterrey, in che Messico. Sta in Messico.
Ma tu pensa qua che veti incrociati, oserei dire.
Però il suo,
e quindi
il suo
le tariffe
CEO,
le
Christiansen, ha detto: al momento non ci sono dazi, se ci saranno troveremo il modo di gestirli, perché non al momento, diciamo che l'ego va anche un po' in controtendenza rispetto al mercato complessivo dei giocattoli, che invece sta segnando delle battute d'arresto. Mm-hmm. Però la Lego si è molto rinnovata, perché rispetto ai mattoncini della mia infanzia adesso producono molte altre cose, tra cui hanno preso anche il pubblico adulto con dei puzzle, potremmo dire, di mattoncini, che riproducono anche con migliaia di pezzi, che so, il monumenti, automobili sportive e così via.
Puzzle tridimensionale. Grazie Mauro. Allora, Presidente Conti, io la vorrei coinvolgere subito su questi elementi di cronaca per ribadire ai nostri ascoltatori, agli italiani che risparmiano tantissimo, accantonano tanto, devono imparare ad investire un po' meglio, ma che sicuramente questi fatti di cronaca devono osservarli, chiaramente seguirli, ma non lasciarsi intimorire, perché fasi come quella che stiamo vivendo in questi giorni, facendo i debiti scongiuri ovviamente, ne abbiamo sempre viste e continueremo a vederle anche in futuro. Qual è il suo pensiero rispetto a queste giornate così calde e volatili di borsa e mercati?
Sì, credo che l'approccio sia questo: trattare il tema come un tema che orienta a ricercare l'equilibrio in un contesto in cui l'equilibrio sembra essere diventato l'ultimo degli obiettivi di chi governa certi processi. È chiaro che le fasi sono legate a questioni complesse, dove abbiamo problematiche di ordine geopolitico, problematiche di ordine strettamente politico, problematiche di ordine economico-finanziario che si intersecano per trovare poi quel punto di raccordo che servirà a rilanciare poi i mercati. Quindi queste sono fasi che abbiamo già vissuto, sono fasi tra l'altro non nuove, quando ci sono trasformazioni così complesse in atto e quando ci sono interessi così complessi in gioco. Quindi noi cerchiamo sempre di distinguere la dimensione patologica degli eventi, la dimensione fisiologica, e paradossalmente ciò che sta accadendo riguarda un po' di più questioni fisiologiche dovute appunto a questa ricerca di questo equilibrio complessivo globale, che è effettivamente complessa.
D'altronde il presidente americano, abbiamo ribadito più volte, sta mettendo a terra tutti i progetti che aveva fatto ed espresso molto chiaramente in campagna elettorale. Mauro, forse non abbiamo dato proprio i parametri precisi di dove siamo esattamente. Così se qualcuno passasse qua magari viene a salutarci, visto che contrariamente alle previsioni meteo degli giorni scorsi è esploso il sole come al solito a Roma e abbiamo portato tutta la valigia sbagliata. Vabbè, tanto per cambiare.
Possiamo però fare dello shopping magari.
Ma vedere, con grande piacere ovviamente.
Allora, siamo all'Auditorium Parco della Musica, un contesto splendido che è, sì, un contesto abituale peraltro per ANASF e per Consulenzia, e ovviamente a Roma, se volete venirci a trovare, anche vederci in tutta la nostra bellezza, più quella di Deborah naturalmente.
Sì, certo,
che la mia.
Anche siamo all'ingresso come sempre, quindi la postazione è assolutamente ben visibile, e poi c'è l'ingresso invece di tutto il teatro dove saranno disseminati i vari convegni e i vari eventi di questi giorni.
Possiamo già ringraziare anche chi rende possibile tutto ciò.
Certamente, perché sennò ce lo scordiamo l'ultimo giorno, lo facciamo subito il primo.
Elena Ligios, che è la, diciamo così, la factotum, la regista, la capocommessa, non saprei neanche come definirla.
Il produttore, la produttrice.
Il motore immobile di tutto quanto, tutt'altro che immobile peraltro. Mm-hmm. Poi c'è Marco Lombardo, il nostro badante.
Certo, e poi Alessandro Chiappini, che finalmente abbiamo tirato fuori dagli studi di Roma di Radio 24 per una micro trasferta, ma tanto almeno è servito per fare qualcosa di diverso dal solito.
Possiamo dire che possono comunque raggiungerci, anche se siamo a Roma, con i canali abituali. Quindi c'è il numero verde 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, oppure usate il 349 238 6666, che è il numero per messaggi SMS o messaggi WhatsApp, quindi vocali o scritti.
Cosa vogliamo sapere oggi dai nostri ascoltatori? Qual è il grado di interlocuzione che hanno in questo momento con il proprio consulente finanziario? Che tipo di pianificazione avete fatto? Oppure la vostra conversazione si limita ad una scelta di strumenti di investimento senza fare l'adeguato ragionamento su quelle che sono le vostre aspettative di lungo termine? Quindi che cosa volete dal vostro risparmio? Mi pare che potrebbe essere utile partire anche da queste riflessioni. Intanto abbiamo il nostro giornale radio del risparmio, lo abbiamo portato anche a Roma.
Rosciani come Azza sono i migliori a gestire i miei danari e i miei valori.
Ecco, direi di non affidarvi a noi per la gestione dei vostri denari e dei vostri valori. Ci sono i professionisti che hanno il compito,
diciamo che in questa sede farlo. Particolarmente in questa sede facciamo proprio da tramite.
Esatto. Cioè,
vi portiamo in onda i consulenti finanziari e così facciamo un po' il nostro lavoro di giornalisti. Allora,
molto attivo il settore assicurativo in queste ore, neanche in questi giorni, proprio nelle ultime ore direi.
Allora, comincio io dall'RC Auto.
Certamente.
Sono state pubblicate le dinamiche dei prezzi, ma già lo sapevamo, se posso dire, molto modestamente, in aumento dal 2022. Prezzi di assicurazione RC Auto, lo ha certificato IVAS, risultano in aumento dopo una fase di calo, di cui devo dire che avevo faticato ad accorgermi, ma non facciamo del facile populismo. Così l'incremento complessivo del premio medio pagato a luglio del 2024 rispetto al 21 è del 12,6%, però ci sono forti differenze rispetto a caratteristiche degli assicurati e alla presenza ovviamente di garanzie accessorie. È una tendenza che mal comune mezzo gaudio si dice riguarda anche altri paesi dell'Unione Europea colpiti dall'inflazione. Noi siamo al 20° posto, pare, per gli aumenti dell'RC Auto legati appunto all'andamento dell'inflazione degli ultimi anni. E nel premio medio di garanzia si è nel periodo 2014-2021 ridotto in realtà del 25,3% in termini nominali, quasi del 30% in termini reali, e poi dopo ha ripreso a salire. Questo dice l'IVAS.
E questo invece io ti dico quello che ci racconta l'ANIA, l'organizzazione che rappresenta le compagnie di assicurazione italiane, che probabilmente anche un po' sensibilizzata da importanti notizie di cronaca degli ultimi due anni, cioè il dissesto della compagnia Eurovita. In questo momento stiamo affrontando Forward, un altro caso Novis. ANIA ha deciso di lanciare il progetto Polizze Sicure. È un vero e proprio vademecum realizzato dall'organizzazione per aiutare i consumatori a scegliere in maniera consapevole una polizza vita. Il testo è pubblicato sul portale dell'ANIA, www.ania.it. è una guida con dei consigli utili, con delle risposte ai quesiti e ai dubbi di chi ricerca una soluzione assicurativa per investire i propri risparmi e anche per proteggere se stesso, la propria famiglia, dai rischi legati a malattie, eventi luttuosi, perdita di autosufficienza. Quindi andate a controllare sul sito, ci sono tutte le informazioni che magari possono essere utili per partire con un'interlocuzione con il consulente poi del settore. Presidente Conti, io su questo tema la vorrei coinvolgere, perché spesso il consulente finanziario viene percepito come il professionista che solo di denaro investito in mercati finanziari si occupa. La parte assicurativa si ritiene debba essere delegata al professionista del settore. In realtà poi nel mondo della consulenza finanziaria può essere erogata consulenza e viene erogata anche su questo campo.
Certamente, anzi direi che la pianificazione del patrimonio è qualcosa di molto più ampio, dove ricadono responsabilità anche in altri ambiti. Gestione del patrimonio immobiliare, non sempre facilmente collocabile nel contesto complessivo di risparmio, gestione dell'area pensionistica, sappiamo quanto le problematiche previdenziali sono attuali, e tante altre aree di interesse dei cittadini e delle imprese. Per quanto riguarda l'area delle, diciamo, assicurazioni, in ogni caso della protezione, direi in senso più ampio, è certamente un'area rispetto alla quale bisogna attivare un livello di responsabilità molto elevato da parte del consulente che presta appunto il servizio di consulenza nel merito, da parte del cittadino che deve una volta per tutte classificare questo come un obiettivo primario rispetto alla pianificazione del suo patrimonio. Perché? Perché tutelare significa non solo tutelare se stessi in un contesto determinato, ma tutelare il futuro dei propri cari, il futuro delle proprie aziende, cercare di classificare questo come uno degli elementi portanti della pianificazione stessa. E ancora più importante evitare l'idea di applicare l'idea dell'acquistare la polizza, per così dire, come fatto meramente commerciale. Anche tutto l'aspetto della progettazione dell'esigenza, della risoluzione dell'esigenza assicurativa va tenuto in conto come qualcosa di importante, di solido, di concreto, e quindi quell'area va studiata attentamente. Gli strumenti finanziari adeguati alle finalità richieste vanno scelti con cura e con attenzione, perché spesso sono strumenti abbastanza rigidi per poi poter ritornare indietro senza pagare lo scotto di eventuali penalità. Quindi è fondamentale prestare attenzione all'esigenza, classificare correttamente diciamo il punto nodale di questo aspetto e orientarsi verso gli strumenti che effettivamente sono e saranno adeguati nel tempo, in un tempo medio-lungo tendenzialmente, proprio a quelle specifiche esigenze.
E puntualmente lei ha citato appunto anche la protezione delle aziende, delle imprese. Allora, a questo proposito, l'ultima segnalazione che diamo riguarda l'ANIA, che ha messo a punto una casella di posta elettronica a cui rivolgersi per le catastrofi naturali, per le polizze che dalla fine di questo mese, alla fine di marzo, le aziende dovranno provvedere a coprirsi rispetto alle catastrofi naturali sottoscrivendo una polizza assicurativa. È una norma che discende dalla legge di bilancio del 24. L'indirizzo di posta elettronica CATNAT, così come ve lo dico, non è all'inglese, proprio CATNAT, CATNAT at, o chiocciola se volete, catnate@ania.it, e lì potete inviare domande, richieste di approfondimento. È un obbligo assolutamente nuovo, non è nuovo il prodotto, ma l'obbligo è nuovo, e quindi insomma mi immagino che più di un'azienda sarà interessata a capire quali, in che modo coprirsi adeguatamente, anche proprio sulla scorta di quello che lei stava dicendo, Presidente Conte, non solo le persone, non solo le famiglie, ma anche le attività economiche hanno necessità di comprendere esattamente qual è il rischio da coprire, oltre naturalmente agli obblighi di legge.
Bene, mettiamo già le mani in pasta in consulenza?
Ma molto volentieri.
Io avevo pensato di sentire un consulente finanziario per i miei risparmi, ma tra l'aumento dell'RCA, tra l'aumento delle bollette, tra l'aumento dei dazi su pane, frutta e ciccia, ho finito tutti i soldi. Sicché
rimane un po' meno per risparmiare, ma sono proprio questi i momenti di difficoltà in cui abbiamo bisogno di qualcuno che magari ci razionalizzi un po' le spese e ci aiuti anche a organizzare il nostro budget. D'altronde, Presidente Conte, in una conversazione iniziale con un potenziale cliente, le prime informazioni che si ricercano sono proprio queste: quali sono le tue entrate, la tua vita di famiglia, come è organizzata. L'investimento dovrebbe arrivare molto dopo il suggerimento di investimento.
Ma arriva molto dopo. La pianificazione parte proprio dalla conoscenza reciproca, quindi conoscenza di quello che può essere il contributo che il consulente o la consulente finanziaria possa dare nel futuro, e di quelle che sono invece le dinamiche quotidiane del nucleo familiare, quindi dei componenti stessi. Spesso si traduce questo in una semplificazione: il consulente aiuta ad investire il denaro. No, il consulente aiuta a pianificare obiettivi, esigenze, tempi di investimento per raggiungere questi obiettivi e strumenti adeguati a queste finalità. Non è semplice in un mercato appunto non solo complesso da un punto di vista diciamo contestuale, ma complesso spesso da un punto di vista proprio di disponibilità di attività finanziarie. Quindi è un mercato dove orientarsi è complesso, e orientare le scelte in maniera corretta è ancora più complesso. Questo processo è un processo che dura parecchio, dura il tempo che dovrà durare, fino ad arrivare poi ad una esternazione puntuale di quelle che possono essere le soluzioni. Attenzione, le soluzioni, quindi vuol dire che prima si pongono dei problemi tutti risolvibili, ma rispetto ai quali il confronto costante, specialmente nella fase iniziale, è fondamentale per partire col piede giusto. Come in tutti i processi elaborati, bisogna trovare innanzitutto diciamo la dimensione delle fondamenta, da quelle poi si parte per costruire la propria dimora finanziaria.
Subito un messaggio di un ascoltatore, Giuseppe, che dice: ma con la volatilità che è persistente da 4 anni, insomma, il consulente finanziario che può fare? Dubita della opportunità. Ribalterei un po' il discorso, però, cioè, forse è così, come anche poi magari lo dirò anche per nei prossimi giorni, una frase che tu sai, Deborah mia cara, è quando uno ne ha meno che dovrebbe starci più attento, perché quando uno ne ha tanti, beato lui, ma sicuramente si trova qualcuno che vuole aiutarlo a gestirli quando ne ha tanti. Invece è importante trovare quando se ne hanno un po' meno.
Certo, oltretutto la volatilità può essere addirittura un'opportunità se ben calibrata e ben definita. Non è tutto volatile, ci sono attività finanziarie relativamente stabili che aiutano a gestire il denaro di prossimità, quello che occorre nell'immediato, attività volatili che sfruttano la volatilità proprio in proiezione di investimenti nel medio-lungo periodo, che spesso vanno definiti così non per un assunto, ma perché è chiaro che se si orienta diciamo parte dell'investimento, o meglio parte del patrimonio, al futuro dei propri figli, alle proprie esigenze quando si sarà anziani o tutto ciò che riguarda la parte alta della pianificazione, è chiaro che la volatilità diventa una risorsa. È fondamentale in quel caso calibrare correttamente l'assemblaggio degli strumenti finanziari per arrivare ad una composizione equilibrata che tenga conto non solo dell'aspetto strutturale del portafoglio costruito, ma anche della capacità di gestire la fase del monitoraggio, perché abbiamo parlato di tante variabili, spesso le variabili arrivano dall'interno del contesto familiare. Provo a suggerire: la nascita di un figlio impatta fortemente sul bilancio familiare, non solo nel presente ma anche in prospettiva futura, e quindi ciò che è stato costituito fino a quel momento va rivisto cercando di orientare in maniera strutturata quelle che sono le variazioni da porre in essere per far sì che quella specifica esigenza sorta in quel momento non vada a debordare e a creare disequilibri nel portafoglio.
Questa considerazione che ha fatto mi sembra molto utile per ripartire dopo la pausa che faremo tra un attimo con la seconda parte della conversazione, cioè come l'intelligenza artificiale vi può aiutare anche nel fare queste attività di monitoraggio costante dei portafogli e delle scelte di investimento dei clienti, perché questo è proprio il punto chiave, il momento centrale dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale al servizio appunto di questa professione. Faccio la borsa?
È ora, Deborah, quindi sì, effettivamente anche da Roma le borse.
Deborah non fa la stupida stasera, dacce le borse e facce un po' sognare.
Di denari.
Quest'anno il mio premio per una smart da 2500 euro di valore è salito da 365 a 645, nel caso specifico del 50%.
Ma alla luce di quanto è successo negli ultimi tempi, le polizze vita sono ancora gettonate oppure no?
Allora, se ben consigliate, se magari non si sceglie un intermediario esoterico che magari arriva da paesi lontani dal nostro, ma non è questo il tema di questa mattina. Adesso vogliamo parlare un po' di intelligenza artificiale, Mauro, perché qua la categoria dei consulenti finanziari è preoccupata che appunto possono arrivare questi consulenti avatar che possano far fare scelte alle famiglie italiane disintermediando l'essere umano, ma diciamo che è ovvio che è una provocazione.
Guarda, anche di più, perché vedo che il claim, lo slogan, insomma il motto a cui da cui si parte in questa edizione appunto di consulenza, in questa 3 giorni di consulenza 2025, di quelli che, come si dice, la toccano piano: game over consulente, l'intelligenza artificiale fa tutto da sé ed è gratis. Questo è il punto di partenza, per dir così. Cominciamo a discutere da qui, Presidente Conte.
Ma è da qui che vogliamo discutere. Infatti il claim è nostro proprio perché vogliamo attivare un processo di elaborazione di concetti, tenendo conto che questo potrebbe essere uno scenario. Nella realtà dei fatti ci stiamo rendendo conto sul campo che l'intelligenza artificiale può rappresentare certamente un rischio, ma ancor più un'opportunità. La considerazione principale è: bisogna essere consapevoli di questa grande trasformazione e cercare di guidarla. Da un punto di vista pratico, l'intelligenza artificiale può fare soltanto bene nel momento in cui libera tempo per le relazioni, ottimizzando i processi, analizzando una quantità pressoché infinita di dati che da un punto di vista umano sarebbe impossibile classificare correttamente ed elaborare correttamente. E prima parlavo della fase del monitoraggio, che è la fase più delicata, quella che ci consente di verificare passo dopo passo, in virtù di ciò che accade successivamente all'operazione di attuazione dell'investimento, quello che sostanzialmente deve essere variato, o se magari non deve essere fatto nulla, proprio evitando falsi allarmi. In questo senso l'approccio corretto sarebbe quello della dimensione responsabile del rapporto con l'intelligenza artificiale. Quindi pensare che sia per il cittadino, sia per il consulente, ma credo in tutte le aree attive del sistema socio-economico, l'intelligenza artificiale dovrà essere orientata per far bene, per essere un alleato diciamo importante, piuttosto
migliorare i processi.
Sì, piuttosto c'è da evidenziare due aspetti, perché gli aspetti importanti riguardano i rischi in termini di trasparenza e di responsabilità, i rischi etici, i rischi rispetto alla dimensione normativa dei processi che poi porteranno all'integrazione di questi sistemi nella quotidianità. È fondamentale che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori del mercato, e dove in questo senso non definisco il concetto di delega solito. Il cittadino non delega a nessuno, il cittadino ha la sua dose di responsabilità. Io stesso sono un cittadino e quindi ho la mia responsabilità di dover assumere un approccio proattivo rispetto a questi cambiamenti. Ricordiamo sempre: il cambiamento subito è un danno, il cambiamento orientato può diventare una grandissima opportunità per tutti, ed ogni comportamento individuale posto in questo senso può determinare una dimensione collettiva di qualità che tutti auspichiamo possa
finire. Domani presenterete una ricerca condotta da Mondo ANASF e da McKinsey, secondo la quale l'80% dei consulenti finanziari intervistati da questa ricognizione ritiene che l'intelligenza artificiale sia essenziale nell'attività quotidiana di consulenza, a testimonianza del fatto appunto che la categoria è pronta ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, che sono assolutamente indispensabili. D'altronde, se anche il portafoglio clienti cresce, il monitoraggio continuo e costante, attento e puntuale, come è necessario fare di tutto e tutti, è ovvio che ha bisogno anche di un supporto tecnologico sempre più efficace ed efficiente.
Tra l'altro, con il nostro centro studio di ricerca noi processiamo un costante monitoraggio di questi aspetti, e ci stiamo rendendo conto come, da un punto di vista oggettivo, questa trasformazione sta modificando l'approccio rispetto alla consulenza che noi prestiamo ai clienti, modificandola in questo senso in positivo, sempre tenendo conto del fatto che, però, ripeto, sono processi che vanno trattati con grande cautela. Oltretutto, a dimostrazione del fatto che in realtà la categoria è molto orientata a percepire il valore di questi cambiamenti, appunto la maggior parte dei consulenti nella realtà dei fatti ritiene che ci possa essere un processo migliorativo di tutte quelle fasi che rappresentano la consulenza come un servizio essenziale, quello che diventa sempre di più un servizio essenziale. Non dimentichiamo che noi come consulenti abbiamo moltiplicato, specialmente negli ultimi 4-5 anni, dall'emergenza sanitaria in avanti, il rapporto con i clienti italiani. Abbiamo superato di gran lunga i 5 milioni di clienti che seguiamo, esatto, e stiamo avvicinandoci velocemente ai 1000 miliardi di intermediazione, quindi di cura, come definisco io, rispetto ai risparmi, che sono una quota importante della disponibilità finanziaria degli italiani, senza contare l'incidenza che abbiamo anche rispetto alle altre aree. Per esempio, spesso incidiamo anche sulle valutazioni rispetto a quelle che sono le scelte in ambito di investimenti immobiliari, che vengono sempre più calibrati in maniera quasi cartolarizzata nel contesto complessivo della pianificazione.
Guardi, proprio ieri ci scriveva un ascoltatore che ci ha chiesto un suggerimento rispetto ad una scelta che vorrebbe fare: abbattere forte o tutto il mutuo o parte di questo, utilizzando parte del proprio risparmio di investimento, e ci ha raccontato che suggerimenti gli ha dato il consulente finanziario rispetto a questa ipotesi. Quindi qui ritorniamo a ragionare su un consulente finanziario che abbraccia tutta la vita economico-finanziaria di una persona e di una famiglia.
Io vorrei aprire invece il capitolo delle donne.
Molto bene.
Un po' perché è appena passato l'8 di marzo, e un po' perché ieri stesso, sì, da Milano parlavamo appunto di economia e donne, educazione finanziaria e donne. Per la categoria poi dei consulenti finanziari c'è anche una esigenza di essere forse particolarmente vicini sia al pubblico femminile, alle risparmiatrici, alle investitrici, e sia anche di necessità di una maggiore presenza femminile nella categoria, perché ancora mi pare di capire che resti bassa la percentuale.
C'è stato un incremento importante negli ultimi anni, siamo quasi ad un quarto della rappresentanza nell'ambito complessivo della professione, e quindi in questo senso auspichiamo che ci sia sempre una maggiore crescita per le consulenti che vorranno, le neoconsulenti che vorranno non solo diciamo valorizzare il proprio talento nella professione, ma addirittura lasciare un segno importante in quella che poi è l'altra problematica dell'interazione generazionale con l'effetto sostituzione degli anziani in capo ai giovani consulenti e alle giovani consulenti. Ma un aspetto importante, un aspetto un po' più ampio che riguarda la sfera socio-economica, è quello dell'indipendenza economica, dove abbiamo spesso rilevato dalla nostra esperienza sul campo che le donne spesso sono esse stesse diciamo vittime di abusi quando sono distanti da un'idea di indipendenza economica, un'idea che comunque diciamo cresce in termini propositivi per quanto riguarda la percezione e la sensibilità, un'idea che vede le donne sempre più al centro della vita economica del paese, ma ancora in maniera non sufficiente. Su questo tema noi vorremmo evidenziare proprio con l'apertura di consulenza, dove parleremo ANASF in campo per l'indipendenza economica, nel quale convegno cercheremo appunto di rappresentare il nostro punto di vista, la nostra prospettiva e i nostri suggerimenti che vengono dall'esperienza sul campo, esperienza vissuta dalle due tribune, dalla tribuna della consulente che ha cambiato la propria vita scegliendo questa strada professionale, esperienza vissuta nel confronto con le risparmiatrici, le donne più o meno evolute nell'ambito delle loro eventuali attività professionali, rispetto alle quali abbiamo riportato un po' gli orologi indietro, un po' diciamo il tempo si è un po' fermato, anzi è ritornato alle vecchie nonne che in realtà erano quelle che governavano le dinamiche economiche della famiglia. Ecco, in questo senso ritornare un po' al passato, proiettandoci verso il futuro, potrebbe in termini di sensibilità al tema essere una buona prescrizione, perché significherebbe dare anche un senso di continuità ad un sistema che è quello italiano di accantonamento, quindi di risparmio continuo, che probabilmente lascia una traccia nel panorama internazionale. Quindi dare si salto alla capacità delle donne di poter mantenere ferme quelle ipotesi che un tempo addirittura erano considerate la pietra miliare fondante della famiglia, credo che sia un obiettivo interessante.
Ci aggiungo però un'ulteriore questione, Presidente, magari in un'altra occasione apriremo un dibattito un po' più lungo con lei, il tema che le donne oggi, al di là della gestione della finanza di famiglia, devono pensare alle loro questioni finanziarie di lungo termine, e io mi soffermo molto spesso sulle questioni di demografia. Viviamo molto di più degli uomini e spesso lo facciamo con risorse finanziarie molto molto scarse, e quindi viviamo male, e la dignità, la qualità della vita nel momento in cui avremo più bisogno è veramente veramente scarsa.
È
anche
l'altra
per
faccia della medaglia della longevity.
Esatto.
Aspettate, perché questo è un
abbiamo
tema che non riusciamo a esaurire.
Bello però.
Prima del traffico.
Mauro, dammi il traffico, andare al tabacchino a trovare un pacchetto di bitcoin da fumare.
Due di denari.
Ultima parte della nostra trasmissione in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. Saremo qui da oggi a giovedì per seguire i lavori di consulenza 2025, l'evento del mondo della consulenza finanziaria. Parlavamo di donne fino a poco fa, Presidente Conte, proprio Cristina che ci scrive e ci racconta, ci rappresenta la sua situazione di famiglia. Io e mio marito abbiamo una buona capacità di risparmio. Mi rendo conto che avrei bisogno di un consulente finanziario. Quando penso a come sceglierne uno, non so da dove cominciare e resto immobile, come un po' tutti quegli italiani che ancora si ostinano a tenere fermo il proprio risparmio sul conto corrente. Negli ultimi anni qualcosina si è mosso, sicuramente le grandi operazioni pubbliche di invito ad investire in titoli di Stato ha movimentato un po' queste risorse, e però c'è questo immobilismo. La scelta del consulente finanziario è la domanda che ricorre ogni qualvolta lei viene a trovarci, perché molti non sanno da dove cominciare, eppure ci sembra che voi di campagna anche di comunicazione ne facciate, c'è un organismo che vi rappresenta, un albo, si può andare a fare una ricerca sulla base della propria città, le grandi reti di consulenti le conosciamo ormai tutti, eppure c'è una vasta area del paese scoperta. Come si conquista
Sì, allora innanzitutto noi faremo sempre di più per rappresentare la nostra presenza sul territorio e cercare di convincere i resistenti a servirsi dei nostri, del nostro contributo, perché riteniamo che sia utile per appunto affrontare il futuro in maniera più consapevole. D'altro canto ritengo che al netto di tutte le funzioni, quindi verifica in albo piuttosto che attività di controllo degli accreditamenti opportuni, credo che sia fondamentale interagire con le persone e cercare di capire da un lato a livello relazionale come si compone il rapporto, come con qualsiasi professionista. Dall'altro lato c'è un aspetto importante che va qualificato, che è l'aspetto delle competenze, che spesso sono anche certificate nella maggior parte dei casi. Quindi non dimentichiamo che il nostro lavoro è diventato molto complesso, molto articolato, per cui le nostre competenze spesso sono certificate in maniera puntuale da società di certificazione, per esempio EFPA è una di queste, che attestano in maniera oggettiva quella specifica competenza, oltre le competenze richieste diciamo per essere consulenti finanziari. Ma in ogni caso io imbastirei tutto sul discorso del dialogo, cercare di rendersi conto del fatto che l'interlocutore, cioè il consulente da parte del potenziale investitore, sia una persona capace di ascoltare, innanzitutto capace di ascoltare e capace di estrinsecare in maniera chiara quelle esigenze che spesso restano latenti, cioè la difficoltà è far parlare l'investitore, cercare di mettere ordine tra le tante informazioni che ha dentro di sé e che spesso non riesce a tirar fuori. Il nostro obiettivo è sempre quello di iniziare con un dialogo che spesso dura anche tanto, ma è, come dicevo prima, la base essenziale per costruire un corretto sistema di pianificazione condiviso. Devo dire, ci conforta il fatto che i nostri rapporti con la clientela sono rapporti che nel tempo si persistono in maniera molto, molto ampia, si consolidano sempre di più, quindi abbiamo addirittura, per chi come me è più anziano della professione, abbiamo addirittura elaborati dei relazionali su 3 generazioni. Quindi fatto
e
molto
poi magari io suggerisco anche un'altra cosa, Cristina, fate anche una piccola ricognizione nella rete delle amicizie, certo. Il passaparola a volte è molto utile, anche se in realtà di questioni economiche anche a livello personale non si parla. Tra amici e amiche difficilmente si condivide l'informazione sullo stipendio che prendi, dove hai fatto certe scelte, e quindi c'è molta reticenza nel condividere anche a livello personale informazioni finanziarie. Figuriamoci col consulente, perché prima di capire tutta la vita finanziaria di un cliente davvero ne deve passare di tempo. Però Cristina, cerchi anche un po' di capire le persone che conosce molto bene, delle quali si fida, che tipo di scelte hanno fatto, senza necessariamente poi doverle replicare, ma per capire, è mai possibile che ci sia questa ignoranza diffusa sulle principali reti di consulenza finanziaria? Sono tante, importanti, sono sul territorio. Ho fatto il piccolo editoriale.
No, beh, ma guarda, siamo sul tema. Qual è la cifra minima da possedere per consultare un consulente? È una delle domande ricorrenti, peraltro. Qui
non c'è una cifra minima, anzi c'è bisogno di rappresentare esigenze specifiche, cioè il problema è la quotidianità fatta di tante azioni, di tante idee che passano spesso davanti agli occhi senza che queste idee vengano catalogate e classificate. La difficoltà è far quello, quindi non parliamo di denaro innanzitutto, parliamo di prospettare soluzioni per quelle che sono esigenze che si vivono quotidianamente. È chiaro che con 0 risorse si pianifica poco, però per esempio i flussi finanziari potrebbero essere ottimizzati, il budget, le spese potrebbero essere calibrate più correttamente,
diciamo dare
un senso appunto all'idea di protezione, di previdenza, un senso orientato, chiaro, definito, può essere diciamo oggettivamente un elemento centrale, ma ancor più pensare che anche piccoli accantonamenti col sistema della capitalizzazione composta possono generare discreti patrimoni nel futuro non è un'utopia. L'importante è sicuramente mettere su carta, speriamo ancora su carta in questo senso, degli schemi chiari che possano essere compresi e condivisi. Mm-hmm. Comprendere e condividere sono i due elementi essenziali.
Da Chiara ci voleva raccontare, ci ha chiamato al numero verde, che ha un consulente finanziario legato alla banca, quindi attenzione anche, che sono mondi che hanno delle differenze. Viene sostituito ogni anno con il referente bancario ed è qualcosa di diverso dal consulente finanziario. Ogni volta devo ricominciare, l'ultimo non conosceva nemmeno gli ETF.
Il consulente finanziario lo può cambiare soltanto l'investitore, il risparmiatore. Quando il consulente finanziario è cambiato da qualcun altro, altro, probabilmente non è la stessa cosa di cui parliamo.
Beh, molti dei vostri però stanno andando in pensione, voi avete anche un grosso tema di ricambio generazionale. Guarda qua che, come ce le servono sul piatto le osservazioni ai nostri ascoltatori.
Sì, interessante questo tema, stiamo lavorando anche perché questo eventuale passaggio non sia traumatico. Il nostro obiettivo è stato costruire negli anni, da qualche anno oramai in maniera importante, dei team composti da colleghi diciamo anziani e colleghi giovani, per creare anche un passaggio naturale sia in ambito di competenze e di disponibilità verso la clientela, sia per far percepire il cambiamento da parte dei clienti meno traumatico di quanto non potesse essere un tempo. Quindi da parte nostra cerchiamo di mettere in campo tutte le iniziative diciamo progettuali per far sì che questo passaggio sia effettivamente un altro elemento di valore e non eventualmente una farraginosità di sistema.
Allora, ci dite quali sono i consulenti finanziari sicuri. Allora, io darei due indirizzi internet, così tanto per non sbagliare.
Ma quelli sicuri però ci devi dare.
Anasf.it, così intanto vedete a contatto con l'associazione e capite anche appunto quanto ci stava spiegando adesso il Presidente Conte. Una cosa è avere un referente in un istituto bancario, l'altra cosa è avere un consulente finanziario dedicato, che è il proprio consulente finanziario.
Iscritto all'albo presso CF, e l'altro indirizzo.
Infatti, guardi, mi ha letto nel pensiero, perché l'altro indirizzo è organismocf.it. Lì trovate l'albo dei consulenti finanziari, l'albo delle società che fanno attività di consulenza finanziaria, e così magari se vi si è presentato qualcuno che è amico di vostro cugino e dice che fa il consulente, magari un giretto su organismocf.it vi potrebbe togliere qualche dubbio. Io non voglio darvi degli altri compiti perché ce ne avete abbastanza. Però
vedo Marco che ci sta facendo.
Questa mattina, prima di cominciare la trasmissione, è arrivata sul mio telefono l'abituale telefonata, l'abituale chiamata dalla voce registrata che diceva di investire in Amazon, che è un investimento sicuro, che insomma.
Ecco. No, a me invece propongono le Fininvest come investimento di Stato.
Magari con la voce di Pier Silvio Berlusconi.
Quella ancora non l'abbiamo ascoltata, ma.
Abbiamo visto dei video, ecco. Ci sono persone che sono cascate.
Però ecco, seriamente, a parte che queste sono materia da serpente corallo, noi ne parliamo di solito il venerdì, però io penso che il consulente, anche un'attività di come dire avvertimento del cliente, faccia attenzione,
la sentinella, noi parliamo di attività da sentinella, assolutamente lontani da queste esperienze che sono tutte esperienze che si riveleranno nel tempo traumatiche. L'interlocutore, ecco, in questo senso il vero differenziale tra meccanismi puri di intelligenza artificiale e natura umana, relazione umana. Osservare, guardare negli occhi un interlocutore professionale significa anche confrontarsi su questi temi e rispetto a questi temi avere un atteggiamento maturo, non emotivo e non condizionabile. Fondamentali questi aspetti, rivolgetevi a un consulente finanziario, in modo che si possa definire chiaramente anche la scelta quando le sollecitazioni arrivano in maniera subdola, come in questi casi.
Grazie Presidente Conte, la conversazione con lei è terminata, ma noi continueremo a sentire tutti gli ospiti. Peraltro preannuncio ai nostri ascoltatori che dal pomeriggio inizieremo questi piccoli live, queste piccole video interviste che ritroverete poi su tutti i nostri social, quindi davvero interrogheremo tutti i partecipanti a Consulenza 2025. Luigi Conte, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
E noi proseguiamo, stiamo qui.